Bentrovati amici di Voce dal Mondo! Oggi torniamo in Europa, precisamente in Irlanda. Qui il paese ha superato per la prima volta dopo la grande carestia del 1845-1852 i 5 milioni di abitanti. Un numero simile non si registrava dal lontano 1851, quando nel paese vivevano ancora 5,11 milioni di persone. Con la vicina Irlanda del Nord si arrivava a 6,6 milioni contro i 6,9 attuali. Un successo favorito dalla crescita del PIL irlandese, unico paese europeo con un più 3% nonostante la pandemia e l'arrivo di nuovi immigrati che continuano a trasferirsi nello Stato. Le politiche demografiche hanno infatti visto il ritorno in Irlanda di 30,200 connazionali contro i 22.800 in cerca di fortuna all'estero. Mentre l'emigrazione irlandese pare essere un lontano ricordo, sempre più imprese digitali scommettono sull'Irlanda. Facebook, Google hanno tutte scelto come quartier generale Dublino, facendo così passare tutte le cause intentate dai cittadini contro di esse dall'autorità garante della privacy irlandese. Nell'ultimo anno, però, su 10.000 reclami presentati, solo 7 hanno ricevuto una decisione formale. La Commissione per la protezione dei dati irlandese ha imposto lo scorso settembre a WhatsApp una multa di 225 milioni di dollari per violazioni nel trattamento dei dati, ma la sanzione è poi diventata effettiva solo grazie all'Unione Europea. La cooperazione tra le due autorità in materia di privacy ha così realizzato il meccanismo della cooperazione previsto dall'articolo 60 della legislazione europea sulla privacy, il General Data Protection Regulation, che prevede un'applicazione uniforme della normativa privacy in favore dei cittadini europei. Tuttavia, l'autorità irlandese sembra ancora godere di un potere abbastanza autonomo nei confronti delle big tech, che usano il conveniente regime fiscale del paese per attuare la Double Irish Strategy, per evitare così una parte della normale tassazione. Accanto alle guerre di natura finanziaria, prosegue invece l'attività politica dello Sinn Féin. Il partito nazionalista preme infatti per una riunificazione delle due Irlande entro il 2025. La presidente del partito, Mary Lou McDonald, ha rinnovato la proposta di indire un voto popolare per permettere ai cittadini di decidere. La scelta del Regno Unito di uscire dall'Unione Europea ha riacceso gli scontri nell'Ulster, dove nelle principali città del paese, Londonderry e Belfast, le forze lealiste a favore del Regno Unito e quelle nazionaliste a favore dell'Unione Irlandese si sono affrontate a suon di Molotov. L'istituzione di un controllo del traffico su certi tipi di merci tra i due stati non è stata ben accolta dagli unionisti. Gli esponenti dello Sinn Féin non avrebbero accettato l'introduzione di un confine terrestre, dando così attuazione al protocollo su Irlanda e Irlanda del Nord. Gli accordi del Venerdì Santo del 1998, che posero fine alla guerra tra le due Irlande, sembrano essere stati dimenticati, riportando così tutta l'isola ai tempi in cui William Butler Yeats scriveva della terribile ribellione di Pasqua del 1916. Come l'Irlanda sta affrontando le tensioni con la vicina Irlanda del Nord, lo chiediamo alla nostra ospite di oggi. È un piacere presentarvela e qui con noi l'esperta di relazioni internazionali irlandesi, Natasha Danzi.
Ciao Domenico, è un piacere essere qui in collegamento con te oggi. Grazie mille per avermi invitata.
Ciao Natasha, l'Irlanda è finalmente riuscita a superare la grande carestia del 1851. Raggiungendo, nonostante il Covid, i 5 milioni di abitanti. Ritieni che il ricordo passato della crisi della patata abbia permesso allo Stato di affrontare meglio la pandemia, ottenendo così una grande crescita demografica, o credi che questo successo sia da attribuirsi ad altri fattori esterni?
Facciamo un passo indietro. Tu parli della Great Famine, della grande carestia avvenuta intorno alla metà del 1800, che causò la morte di circa 1 milione di persone e l'emigrazione all'estero di un ulteriore 1 milione. Il ricordo di questa carestia è ancora vivo, nel paese, e nel novero delle cause scatenanti incontriamo una patologia delle patate, ma anche la politica economica britannica che ha avuto una sua buona dose di colpa. Come l'impero britannico ha gestito la cosa, bisogna di essere considerato perché le alternative erano due: o fermare l'esportazione di grano dall'Irlanda, soluzione caldeggiata dalla popolazione locale, chiaramente malvista dai proprietari terrieri, quasi tutti britannici, o quella di far affluire del cibo verso l'isola, nonostante le politiche protezioniste. Si scelse appunto la seconda via: si importarono cereali dagli Stati Uniti, ma fattori quali dispersione della popolazione, mancanza di infrastrutture o disorganizzazione generale resero difficile la distribuzione di cibo alla popolazione. Occorre comunque ricordare che il governo britannico, deliberatamente e con colpevole negligenza, scelse di non intervenire in soccorso alla popolazione irlandese, in quanto, secondo il governo, la grande carestia costituiva un fattore di naturale riequilibrio demografico della popolazione. Penso che questo si rifletta in una sorta di risentimento della popolazione irlandese nei confronti di quello che allora era l'impero britannico. E la popolazione ricorda ancora la carestia come un monito, come un insegnamento per far sì che la storia non si ripeta e sul quale basare anche delle politiche economiche efficienti per il paese, in quanto dalla storia si impara, almeno si tenta di farlo. L'Irlanda oggi è un paese con un PIL in crescita, nonostante i danni che la pandemia ha arrecato un po' a tutte le economie europee. Il successo dell'isola è sostenuto grandemente dalle esportazioni di società multinazionali specializzate in apparecchiature mediche, prodotti farmaceutici e servizi informatici, assolutamente. Inoltre, considerando proprio che la popolazione irlandese supera i 5 milioni per la prima volta dalla carestia di cui parlavo prima, questo a sua volta suggerisce che i fattori demografici sembrano destinati a rimanere un'importante fonte di sostegno e pressione per l'economia irlandese, così come tra l'altro per l'economia in generale. Poi, grazie all'accordo di libero scambio Europa-Regno Unito, non si è neanche verificata una perdita di scambi commerciali e sono appunto stati scongiurati i rischi legati alla Brexit. A questo punto, Domenico, i rischi specifici per le prospettive economiche dell'Irlanda sono legati più che altro ai cambiamenti nel contesto fiscale internazionale e alle attività delle multinazionali registrate in Irlanda. Vale a dire che se gli Stati europei dovessero approvare un nuovo sistema di tassazione delle grandi imprese del web che operano in Europa grazie alla sede in Irlanda, beh, forse in questo senso qualcosa potrebbe cambiare.
L'Irlanda è però anche il luogo europeo in cui Facebook, Google e le altre big tech hanno posto le loro basi. Nonostante una sanzione di 225 milioni di dollari fatta dal garante della privacy irlandese WhatsApp per aver violato il GDPR, le big tech continuano a fare il loro lavoro, non venendo quasi mai colpite. Cosa rende l'Irlanda un terreno così fertile per le loro attività?
Sì, l'Irlanda è la sede europea di Facebook e ha imposto a WhatsApp, che è utilizzata da un quarto della popolazione mondiale, una multa di 225 milioni di euro e la Commissione per la protezione dei dati irlandese, responsabile dell'adesione e dell'applicazione del regolamento europeo in materia, aveva riscontrato delle irregolarità in quanto WhatsApp avrebbe violato le leggi europee sulla privacy dei dati e quindi Dublino ha deciso di fare la multa. Fondamentalmente WhatsApp, che è stata acquisita da Facebook nel 2014 per 19 miliardi di dollari, non avrebbe assolto i suoi obblighi di trasparenza nella comunicazione agli utenti sull'utilizzo dei loro dati e sulla loro condivisione con altre aziende del magnate dei social Zuckerberg. Poi comunque ci sono stati dei problemi legati alla privacy anche per altre app come TikTok, in quanto l'Irish Data Protection Commission sta svolgendo delle indagini per questioni legate alla sicurezza dei dati condivisi con l'app, in particolare quelli dei minori, e la modalità con cui TikTok verifica che l'utente non abbia un'età inferiore a 13 anni. Questo è un tema caldo di cui si parla molto negli ultimi tempi. Rimane da vedere quanto Dublino sia disposta a voltare le spalle Big Tech sotto la pressione di Parigi e di Bruxelles, in quanto resta un nodo aperto, cioè quello della tassazione dei giganti della tecnologia, che in Irlanda sono tassati al 12,5%, mentre calcola che 130 paesi in tutto il mondo hanno sottoscritto un accordo per un'aliquota globale minima del 15%. In questo senso parliamo della cosiddetta Double Irish Strategy, che è utilizzata dalle grandi aziende con sede negli Stati Uniti, ma che operano in tutto il mondo. Cioè, fondamentalmente come funziona? Una compagnia statunitense fornisce la licenza di proprietà intellettuale ad una società controllata con sede in Irlanda. Questa prima società irlandese ha sede legale offshore, tipo in un paradiso fiscale come le Bahamas, e a sua volta questa società offshore concede in licenza i diritti di brevetto ad una seconda società irlandese, che riceve le entrate dalla prima, ma la sua tassazione sarà più bassa grazie alle royalties e alle tasse già pagate alla prima società irlandese. Queste stesse tasse poi sono anche spese deducibili per la prima società, in modo che nel bilancio tra le diverse società il risultato sia quasi pari a zero. La compagnia americana, infine, chiaramente, trattandosi di redditi esteri, non paga alcuna imposta federale sul reddito, quindi, come vedi, Domenico, è un intreccio piuttosto interessante. Poi, tra l'altro, in questo contesto piovono delle critiche e delle accuse da parte di fonti come l'autorità tedesca per la protezione dei dati e la Commissione europea per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni nei confronti del garante per la protezione dei dati personali irlandese. Parliamo di accuse, per riallacciarmi alla tua domanda iniziale, di agevolare le big tech, in quanto l'autorità irlandese starebbe ritardando l'applicazione delle misure di infrazione non solo contro Facebook, ma in generale contro tutte le big tech che hanno la sede in Irlanda. E le accuse originano dal trattamento ritenuto di favore che il garante irlandese avrebbe effettuato verso Facebook mentre in corso un ricorso contro il social di Zuckerberg per aver trasferito illegalmente i dati degli utenti europei negli Stati Uniti. L'accusa è sia per il trasferimento di dati negli Stati Uniti, sia, attenzione, per la produzione di annunci pubblicitari personalizzati sulla base di dati personali degli utenti, senza che gli utenti stessi possano esprimere un esplicito consenso al riguardo. Quindi, che dire, Domenico, bisogna vedere come Dublino affronterà ora in questo contesto la situazione e staremo a guardare.
In Irlanda agisce da tempo un partito nazionalista, lo Sinn Féin, che vuole a gran voce l'unione con l'Ulster. In tal senso, il partito sembra puntare ad un referendum per riunificare il paese entro il 2025. Reputi questa prospettiva ancora possibile, nonostante le implicazioni legate alla questione della Brexit?
Beh, facendo un excursus storico per capire dove ci troviamo, il Sinn Féin, che in irlandese sarebbe Sinn Féin, che significa noi stessi, e già dal nome rimanda delle questioni identitarie, è un partito politico indipendentista di sinistra, di ispirazione socialista, democratica e repubblicana, che fu al centro degli avvenimenti che condussero alla proclamazione dell'indipendenza dell'Irlanda e ha mantenuto a lungo stretti legami con l'IRA. l'IRA è la sigla per Irish Republican Army, che è un'organizzazione militare clandestina sorta per liberare l'Irlanda dal dominio inglese. E dopo la divisione dell'Irlanda, la cosiddetta partition, l'IRA costituì il braccio armato dell'opposizione cattolica repubblicana dell'Ulster, che voleva appunto la riunificazione dell'intera isola, rendendosi responsabile di violente campagne militari nei decenni tra gli anni 60 e gli anni 90, con azioni terroristiche nell'Ulster e in Gran Bretagna contro i protestanti e i militari britannici. Quindi parliamo dei cosiddetti Troubles, che provocarono oltre 3.000 vittime per l'azione di questi gruppi paramilitari, che vedono da un lato contrapporsi l'IRA, dall'altro l'Ulster Defence Association, che invece era determinata a restare sotto la corona inglese. Fatte le debite proporzioni, parlando appunto di più di 3.000 vittime, è come se nello stesso periodo in Italia fossero morte quasi 100.000 persone. Quindi poi in questo contesto, nel 72, il governo britannico sospese la semiautonomia dell'Irlanda del Nord, riprendendo il controllo diretto del governo, fino ad arrivare poi agli accordi di pace del Venerdì Santo del 98, che si basarono sul principio di far lavorare le due parti insieme in un gruppo chiamato Assemblea dell'Irlanda del Nord, e quindi fu sancito il reciproco riconoscimento delle due comunità unioniste e nazionaliste, oltre all'impegno per lo smantellamento graduale delle organizzazioni paramilitari. Fu anche molto importante stabilita l'apertura dei confini tra le due Irlande. Non si può comunque trascurare che con l'accordo del Venerdì Santo, anche Belfast Agreement, le due parti furono forzate a collaborare in power sharing senza l'idea di un passato o di un futuro comune, e quindi già si partiva con delle gravi fragilità iniziali. Poi appunto la recente questione della Brexit ha riportato alla luce le antiche divisioni, perché i sostenitori filo-britannici dell'Irlanda del Nord sono delusi per l'accordo firmato dalla Gran Bretagna per lasciare l'Europa, che di fatto indebolisce il legame tra l'Ulster e il Regno Unito. Cioè, fondamentalmente Boris Johnson, per superare lo stallo dei negoziati, ha accettato che l'Irlanda del Nord rimanesse sia nel mercato comune europeo sia nell'unione doganale. Quindi questo sì, ha permesso di evitare che nascesse una barriera commerciale tra le due Irlande, ma l'ha fatta nascere chiaramente con il Regno Unito, perché le merci che dalla Gran Bretagna arrivano a Belfast devono sottostare dei controlli doganali, spingendo l'Ulster sempre di più ad un'unione di fatto con la Repubblica d'Irlanda. Quindi la situazione è questa, Domenico: il confine tra le due Irlande non è stato instaurato, ma gli unionisti vedono come un tradimento la modalità con cui la Brexit è stata gestita. Bisogna anche considerare che grazie alla vittoria a Dublino del partito repubblicano, il Sinn Féin di cui parlavo prima, si rinsalda l'obiettivo di un referendum per la riunificazione delle due Irlande nel 2025, e calcola che per la prima volta nella storia irlandese i due partiti centristi, che sono il Fianna Fáil e il Fine Gael, dopo essersi alternati al governo per quasi un secolo, hanno ottenuto insieme meno della metà dei consensi. E quindi a quanto pare uno dei motivi del dissenso popolare degli elettori che hanno cambiato partito votando Sinn Féin, appunto, è la situazione economica, che non è così rosea come sembra, perché anche se la ripresa economica dopo la recessione che abbiamo avuto tutti 10 anni fa, tra l'altro, è stata favorita dagli investimenti delle multinazionali dell'high tech, circa 3/4 degli investimenti diretti esteri sono fittizi e dovuti appunto a semplici spostamenti di capitale per aggirare gli obblighi fiscali. In compenso poi a Dublino il costo della vita è aumentato, creando un grande divario sociale. Quindi gli elettori hanno voluto punire le politiche di austerità imposte proteste degli ultimi anni dei governi centristi hanno dato invece fiducia allo Sinn Féin, che si è presentato come il partito dei lavoratori, della gente comune, deciso a tassare le multinazionali, le banche, i grandi capitali, e investendo nei servizi pubblici e nell'edilizia popolare. Quindi naturalmente il Sinn Féin, come storicamente nasce, punta ad un referendum per riunificare l'Irlanda entro il 2025.
Uno dei punti principali della dottrina dello Sinn Féin è la riunificazione dell'Irlanda in un unico Stato. Quali sono gli ultimi sviluppi in tal senso? La popolazione irlandese sembra essere oggi più favorevole a questa ipotesi.
Beh, innanzitutto la Brexit ha catalizzato le istanze di riunificazione delle due Irlande, perché nel referendum del 2016 in Irlanda del Nord, così come tra l'altro in Scozia, è prevalso il voto a favore del Remain nell'Unione Europea, e inoltre l'Irlanda del Nord non vuole perdere i 700 milioni di euro che arrivano ogni anno dall'Europa in sostegno della sua economia. In secondo luogo, durante i negoziati della Brexit, come dicevamo, per evitare la costruzione di una barriera fisica al confine con l'Irlanda, che avrebbe provocato quasi sicuramente una situazione di grande tensione, il governo britannico aveva accettato di lasciare l'Irlanda del Nord dentro l'unione doganale e il mercato unico europeo, con il risultato che i legami commerciali con il resto del Regno Unito si sono indeboliti. Questo ha comunque provocato il dissenso degli unionisti più radicali. E poi calcola che secondo i sondaggi lo stesso DAP è dato intorno al 16%, mentre il Sinn Féin è stimato al 25%. Quindi se alle prossime elezioni parlamentari il Sinn Féin riuscisse ad esprimere il primo ministro nordirlandese per la prima volta nella storia, sarebbe, come dire, uno sviluppo incredibilmente simbolico. Per gli unionisti protestanti le cose sembrano su un piano ormai inclinato, anche perché l'Irlanda del Nord non è più un paese a maggioranza protestante. Cioè, tu sai, l'Irlanda del Nord nasce in seguito alla plantation avvenuta nel XII secolo, voluta da quello che allora era l'impero britannico, che ha trapiantato dei coloni protestanti inglesi e scozzesi con l'intento di modificare l'assetto, la composizione etnica, religiosa della parte nord-orientale dell'isola, nell'Ulster, nell'attuale Irlanda del Nord, provocando la nascita di due comunità distinte, che poi appunto ha provocato la partition, la separazione delle due Irlande. Ad oggi i protestanti sono il 48% della popolazione, con i cattolici che sono il 45%, quindi non c'è più una sostanziale maggioranza protestante nella popolazione. Poi è importante dire che anche già l'accordo di pace del Venerdì Santo del 98 stabiliva la possibilità di una futura riunificazione quando entrambe le parti dell'isola lo avessero voluto, e negli ultimi anni, complice chiaramente la stessa Brexit, i sondaggi hanno mostrato un sostegno crescente nei confronti di una possibile riunificazione, persino all'interno della comunità protestante. Resta chiaramente il fatto che il processo di riavvicinamento appare assai più complicato, perché i gruppi paramilitari lealisti nordirlandesi, tra cui l'Ulster Defence Association, hanno minacciato il governo britannico di ritirare temporaneamente il sostegno all'accordo di pace del Venerdì Santo, a causa appunto delle preoccupazioni per l'accordo Brexit del Regno Unito con l'Unione Europea. Poi comunque, per rispondere alla tua domanda iniziale, non si possono cancellare secoli di divisioni tra le due comunità, che rendono alto il rischio di un ritorno alla violenza, se non sarà appunto individuato un progetto unitario convincente per entrambe le parti. E bisogna, come dire, assolutamente tenere a mente che il conflitto, questo a mio avviso è molto importante, non è di ordine religioso, anche se erroneamente vengono contrapposti cattolici e protestanti, ma i nazionalisti agognano alla riunificazione delle sei contee con la Repubblica d'Irlanda, mentre gli unionisti fanno della permanenza dell'Ulster nella Gran Bretagna una questione irrinunciabile. Tieni conto che storicamente in Europa le democrazie consociative hanno funzionato in contesti in cui i dissidi erano erano di carattere religioso o linguistico. Vedi l'esempio della Svizzera. Ecco, quando appunto alcuni gruppi volevano maggiore autonomia e non si metteva in discussione l'esistenza di uno Stato. Quindi qui parliamo di una situazione completamente diversa. L'Irlanda del Nord professa la sua britannicità, ma la Gran Bretagna include Inghilterra, Scozia e Galles, non l'Irlanda del Nord. Sai cosa rende ancora più particolare questa questione nordirlandese? Che non si lotta per la sua indipendenza, ma per far parte dell'una o dell'altra realtà, cioè della realtà britannica o irlandese, della Repubblica d'Irlanda. Ed è una questione particolarissima. Secondo me, sul piano istituzionale, il modello più accettabile potrebbe essere quello di uno Stato confederale con due giurisdizioni che condividono i poteri. Calcola che ormai, in seguito agli accordi Brexit, la miccia in Irlanda del Nord è stata riaccesa e bisognerebbe impegnarsi tutti, in primis i nordirlandesi che sono a caccia di una loro identità ancora, per trovare il modo di spegnerla questa miccia prima che sia troppo tardi. E a mio avviso anche i funzionari e politici di Bruxelles e di Londra dovrebbero prendere atto della loro parte di responsabilità per arrivare ad una conclusione pacifica.
Grazie Natasha per l'importante disamina.
Grazie a te Domenico, è stato un piacere parlare dell'Irlanda, della questione anche nordirlandese, che è un tema non debitamente affrontato dalle nostre cronache nazionali. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori e a presto.
E grazie a tutti coloro che ci hanno ascoltato. Alla prossima puntata di Voce dal Mondo.